tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Yard Act con Poor Another. Allora, nulla di particolarmente innovativo, eh? Sentono echi dei Talking Heads abbastanza evidenti nella musica degli Yard Act. Però devo dire, hanno fatto un disco molto interessante, molto bello. Questo è l'ennesimo singolo che abbiamo estratto, che fa parte delle nostre 15 novità. Chissà se piacciono ad Emiliano Rubbi. Buongiorno Emiliano.
Molto, non come i Tears for Fears, non come me.
Senti, no, volevo dire una cosa. Non andiamo d'accordo qui, però. Io ho invitato Marco Gervasoni del giornale per farvi duettare, duellare, per farvi massacrare dialetticamente. No, dialetticamente, naturalmente. E qui sta Dai d'amore d'accordo. Buongiorno Marco Gervasoni del giornale, come stai?
Buongiorno, ciao, grazie dell'invito, tutto bene.
Perché non hai ancora toccato le corde giuste.
Perché voglio fare gradualmente. No, sono partito con la storia, veramente Will Smith. Ho detto che io sono più forse io in disaccordo con voi. Io ho detto che trovo una cosa folle. E il gesto che ha fatto, sbagliato da tutti i punti di vista. E poi trovo, Marco, una cosa proprio patriarcale. Io credo che non bisogna avere paura di questo aggettivo, nel senso che alle volte io vedo che soprattutto a destra, tu ti definisci di destra, Marco, come ti definisci, diciamo, politicamente? Cioè, c'è una definizione che uno può...
Per fare una citazione di uno dei miei maestri, almeno nell'ambito giornalistico, poi sì, non sono giornalista, diciamo di professione, faccio il professore universitario, ma insomma Vittorio Feltri dice: non sono né di destra né di sinistra, sono solo scoglionato. Okay. Però al di là della battuta, che in parte è vera, sì, certamente mi posso definire di destra, comunque di centrodestra. Sì, sì.
Allora, devo dire che Emiliano Rubbi, se lo conosco, di fronte a una frase di questo genere direbbe: alà, sei di destra. Cioè, uno che dice, non so, perché a sinistra c'è ancora questo tema come dire, dell'appartenenza in qualche modo, no? Poi sono in disaccordo tutti fra di loro.
Fa ridere perché però tu dici a sinistra. La sinistra in Italia praticamente non esiste, quindi cioè, stiamo parlando di...
Vabbè, Partito Democratico, dico
la sinistra, ecco.
Per certi aspetti si potrebbe dire che anche la destra non esiste, quindi saremmo perfettamente...
Allora, come diceva Gabber, che cos'è la destra, cos'è la sinistra, no? Nel senso, non c'è più ormai, le ideologie sono tramontate, bisogna ricostruire una nuova politica.
Purtroppo si avvia verso il viale del tramonto e incomincia a...
Ecco, sì, perché Ombretta Colli sarà candidata con Forza Italia, no? Vogliamo dire, cattivo influsso.
Sì, però non ricominciamo, dai, verso...
No, poi Vittorio Feltri, che è anche un po' il tuo maestro, no? In realtà abbiamo fatto un'intervista con Vittorio Feltri, Marco, meravigliosa, in cui alla fine però devo dire ti sei un po' affezionato, cioè hai legato un po' con Vittorio, verso la fine. All'inizio era partito tutto battagliero, no? Poi ti ha smontato.
T'ha
smontato perché non ti rispondeva a ti rispondeva in modo molto carino, molto simpatico,
molto gentile.
Molto,
sì, no,
gentile.
Perché...
No, dai, dillo.
Però diciamo che in realtà mi picco un pochettino, mi vanto del fatto che da quell'intervista in poi lui non ha più fatto uscite particolarmente aggressive nei confronti dei meridionali.
Ah, ok.
Perché gli ho fatto dire effettivamente...
Sì, credo che abbia dichiarato dopo
la prima volta,
dopo il confronto.
Quella polemica di qualche tempo fa sul titolo di Libero o sul suo pezzo, era per quello.
Credo di sì.
Da lì in poi non l'ha più fatta.
Sì, credo. Ma allora, tornando un attimo, scusa Marco, a patriarcale, che è una roba che a destra di solito, appena uno dice patriarcale, subito si mette mano alla pistola, come si dice in gergo, o comunque insomma ci si irrigidisce. Invece io trovo che l'idea di difendere la propria donna, già il fatto che si dica la propria donna, la trovo una cosa superatissima. Non trovi? Cioè che la difesa fisica della tua... No, la donna si difende come l'uomo, c'è un'offesa, si difende della sua, in grado di fare, poi magari stai a fianco, però no, come la vedi?
Anzi, se in termini autobiografici, diciamo, in mie passate esperienze, le donne mi hanno menato molto di più gli uomini, quindi no, okay. Ma al di là della battuta, allora, il patriarcato è un concetto, quello del patriarcato è un concetto un po' ideologico che viene utilizzato dalle femministe e che, diciamo, in passato naturalmente la nostra società, parliamo di quella italiana, è stata patriarcale, ma oggi non si può dire che lo sia. Rimangono, diciamo, elementi di questo genere che possono essere, alcuni sono estremamente negativi ed è giusto che vengano abbandonati, altri non lo sono, o lo sono meno, però qui non possiamo entrare. Rimangono, e qui il discorso è interessante, nelle classi popolari, cioè questa cosa, che questo spiega, questo non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, così, questo spiega come mai i partiti cosiddetti populisti per un certo periodo abbiano portato via, in realtà ancora portano via, voti ai partiti di sinistra. Cioè questo è un fenomeno già ben studiato. Quindi nelle dal punto di vista etico, diciamo, oggi se sia giusto o meno che, diciamo, uno intervenga, allora secondo me è sbagliato utilizzare la violenza. Vabbè, questo okay. Quindi possiamo già da questo punto
beh, mi sembra già un punto di vista interessante. È sempre
però
sbagliato,
poi bisognerebbe chiederlo anche alle donne, no? No? Se diciamo magari una apprezza una ragazza, io non trovo nulla di male se una ragazza, una donna apprezza che il proprio, non lo vogliamo chiamare uomo, il proprio compagno, il proprio marito prenda le sue difese.
Allora,
cioè,
scusa Marco, se io fossi... un messaggio. Emiliano non parla più. No, allora, zittito completamente.
Io sto aspettando di poter parlare.
No, ma ci mancherebbe altro. Scusami, tu puoi parlare in qualsiasi momento. Però Marco, io trovo invece una cosa medievale, una cosa proprio medievale. Il fatto che una donna mi chiede. Poi, per carità, ognuno è libero che chiede, è libero o libera di chiedere quello che vuole. Però, secondo me, che una donna mi dica: ah, però interviene. Una ieri mi ha scritto: non sei un vero uomo se non difendi la tua donna.
Ma dove tu non sei un vero uomo?
No, ma questo non c'è dubbio, ma non lo voglio neanche essere.
Detto questo, io credo che il patriarcato purtroppo in Italia esista ancora in maniera anche piuttosto presente. Naturalmente non è quello che ci potremmo trovare negli anni 50, 60, 40, 30, insomma è ovviamente cambiato tutto quanto. È vero che nelle classi popolari è più presente ed è un dato di fatto questo.
Sì. Sarà anche un discorso culturale, lo vogliamo dire? Oppure abbiamo paura di dirlo?
No, è un discorso culturale.
Okay.
E quindi effettivamente uno deve lavorare anche molto sulla cultura per, come dire, sradicare effettivamente le ultime propaggini del patriarcato.
Però non è solo un discorso di cultura, perché io ho iniziato la trasmissione oggi dicendo questo. Ho degli amici, uno di Boris Sollazzo che arriverà tra poco, che sono persone intelligenti, acculturate, poi Boris naturalmente dopo dirà la sua, ci mancherebbe altro, che però mi hanno scritto: io se ti offendessero io picchierei. Ma allora non è solo un discorso culturale.
Ha detto che comunque non è una polemica che mi interessa particolarmente, perché si tratta di uno scasso tra due star di Hollywood.
Tu perché non ti vuoi posizionare?
Detto questo,
perché sono tutte e due neri. Se fosse uno e due fosse bianco, saresti schierato.
Per favore, da condannare assolutamente il gesto di Will Smith, perché ovviamente c'è tutto quello che hai già detto te, è più che giusto.
Sì.
È anche vero che da un certo punto di vista dici: Will Smith in quel momento ha sbroccato, succede, impazzisci, ti fanno
succede, mi sembra molto giustificativo.
E fai una stronzata, no, non lo giustifichi, però dici: ha fatto questa cazzata. Ora, secondo me si sta parlando tantissimo su una cosa che effettivamente non significa nulla, se non il fatto che Will Smith sia probabilmente un coglione.
Marco, siamo d'accordo su questo, possiamo andare oltre?
Sì, direi di sì. Senti, magari non sottoscrivo l'ultimo per evitare, soprattutto visto che ho già da guai giudiziari in corso.
Sì. Ma Will comunque non ci ascolta.
No, poi ci ascolta.
E sa che
poi
gli voglio
poi
bene.
Poi ci racconterei tutto sui tuoi guai. Ho messo curiosità sui tuoi guai giudiziari.
No, non
se ne può parlare.
Nessuno, però no. Volevo evitare una querela.
Perché Will Smith ci sente sempre la mattina, è sempre qui che ci ascolta, quindi insomma. Senti, partiamo con la musica. Dark Funeral, raccontaci il perché di questa tua prima scelta musicale, se c'è un motivo particolare.
È un pezzo dell'ultimo album di questa band storica black metal scandinava. Il black metal l'hanno inventato loro negli anni, fine anni 80, così. Io, diciamo, il mio sogno è sempre quello di creare una band black metal, però non con testi satanisti.
Però se mi posso permettere,
cristiani.
Ah, ok, bello, bellissimo.
A parte
un po'
che
esistono
già in realtà.
Però c'hai il physique du rôle tu per la band?
Sì, soprattutto il
c'hai una bella, devo dire, una bella fisicità da vero black metaller, come si chiama? Da esponente
black metal,
del black metal. Sì.
Poi con le sue varianti, vabbè, sapete meglio di me.
Sì, vabbè, l'ascoltiamo allora, con Leviathan. Quindi tu sogni di creare una band di black metal con testi cristiani. Ma una band, perché quelli lì che hanno testi pagani.
Beh, cioè... Dark Funeral particolarmente satanisti.
Satanisti.
Sì, anche se il pezzo in questione, e nell'ultimo album meno, devo dire.
C'è stato quel periodo in cui bruciavano le chiese in Norvegia.
Tutta la scuola, no? Di sì. Count Krishnak.
Sono svedesi, se non sbaglio, non sono norvegesi, sono svedesi. Comunque, insomma, il black metal è una cosa tipicamente scandinava.
Però Marco, se uno volesse fare una cosa particolarmente originale, dovrebbe fare un black metal che parla d'amore, che ne so, no? Qualcosa di un po' diverso, perché noi siamo sempre lì, no? Con la religione, le cose.
Insomma, la religione cristiana parla d'amore, no?
Vabbè, insomma, sì. Questo alla fine duelliamo io e lui, va a finire. Vabbè, comunque, Dark Funeral con Leviathan. capito, Marco Gervasoni, che bella musichetta che ci ha portato Marco Gervasoni, posso dire editorialista, sei editorialista,
sì,
tu
sì,
di
sì.
fatto, no?
Sì,
del,
sì,
del giornale, sì, sì. Tra l'altro oggi è uscito un tuo pezzo molto interessante, ce l'ho sul giornale di oggi, ce ne parli un secondo, poi passiamo ovviamente alla questione ucraina, per forza di cose, in qualche modo. Vai.
Sì, beh, riguarda anche la questione ucraina, certo. Perché è un elogio di Mario Draghi l'americano con la K.
Sì.
Naturalmente è volutamente ironico, perché per me essere filoamericani è un fatto di complimento, un complimento.
Certo, giusto.
E diciamo, notavo in questo
Emiliano,
commento
disperato.
Americani sia repubblicani che democratici, sì. Poi naturalmente io voterei i repubblicani, questo ovviamente, però diciamo, notavo nel commento che Draghi, non tanto il governo Draghi, ma proprio Draghi in sé, è stato sicuramente sulla crisi ucraina il leader più vicino alla linea anglosassone,
sì,
alla linea Biden-Johnson, per
sì,
intenderci.
Dura, diciamo, sì.
Infatti è stato definito falco, cosa che per me è un complimento, ovviamente.
Sì, a proposito di questo però, mi viene da domandarti, tu ti sei definito giustamente di destra, di centrodestra, non provi un po' di, diciamo così, di imbarazzo politico, ovviamente, vista la vicinanza che negli anni hanno avuto i vari leader, perché penso a Salvini naturalmente, ma penso anche a Berlusconi, che
anche Meloni.
Anche Meloni, ma insomma tu... Tutti i leader, diciamo, di centrodestra sono stati attirati dalle sirene, che poi sono state forse in parte economiche, in parte sono state anche però legate a questioni del, insomma, che cioè Putin ha fatto un po', come dire, ha giocato un po', no, con i vari sovranismi, chiamiamoli così, no, ha flirtato con i vari sovranismi,
non so, aiutati,
non
so, anche
sì,
finanziati.
Va bene, ok, non lo volevo dire, cioè,
no, te lo dico io,
l'ho accennato,
no, non è che ho prove sempre per evitare,
no, sì, però, sì, no, così. Ma ne parlavamo
però,
anche
diciamo,
ieri o l'altro ieri con Giorgio Dell'Arti, no? Che non ha posizioni vicine a quelle di Marco Gervasoni, ma insomma si parlava di questo. E come la mettiamo da questo punto di vista qui?
Allora, chi io diciamo anch'io ho peccato, nel senso che naturalmente non ho mai preso soldi dalla Russia e non ho mai avuto affari così, però diciamo in alcuni interventi nel passato avevo fatto dei giudizi diciamo non negativi su Putin, perché in quel contesto mi sembrava possibile un'alleanza Trump-Putin,
sì,
in funzione anticinese, diciamo così, per staccare. Naturalmente tutto questo nel momento in cui però Putin invade un paese e senza alcun tipo di motivazione, perché non c'è alcun tipo di motivazione, quella del nazismo è una fesseria totale,
certo.
Insieme a tutte le altre, e commette questi crimini di guerra, perché sono chiaramente dei crimini di guerra, poi ci sarà una giuria che spero interverrà, a quel punto tu non puoi più essere, cioè non è una questione di destra e sinistra, è una questione di umanità. Quanto invece alle responsabilità del centrodestra, io separerei Berlusconi da altri casi, nel senso che Berlusconi, il Putin con cui Berlusconi, quando Berlusconi era premier, aveva rapporti, era un Putin diciamo molto diverso da quello, era il Putin pre-2014, pre-invasione dell'Ucraina, per intenderci, ed era un Putin che si pensava potesse stare all'interno del mondo democratico. Anche lo stesso Putin non è che dal 1999
Oddio,
è un dittatore.
Berlusconi ha flettato anche con Gheddafi. Che non mi sembra fosse
anche lui. Però
quello, Putin c'era la guerra cecena, c'era la guerra georgiana, insomma ci sono state delle segnalazioni. Politkovskaja, insomma,
la cecena era la prima, Politkovskaja già era
la seconda, la seconda guerra cecena, quella che quella che Putin ha vinto.
Però su questo veramente, quando bisogna separare la responsabilità di un uomo politico, soprattutto di un uomo di governo, perché allora potremmo dire che anche Renzi, anche Gentiloni, quando erano premier, hanno avuto rapporti, perché giustamente se tu fai...
Se sei il premier, devi... Certo.
Della Realpolitik, cioè se tu sei premier non puoi fare... diverso invece è il discorso di essere finanziato a mettersi la maglietta,
sì,
dire che è meglio Putin che Mattarella, ecco, insomma, qui quindi io separerei un po' i due casi, e soprattutto separerei temporalmente il Berlusconi premier che ha avuto rapporti con Putin, che era un Putin diverso,
sì,
da invece diciamo il sovranismo, che in realtà altro ha cercato in Putin un elemento ideologico, cioè il discorso delirante, per intenderci, di Dugin, di padre Kirill. Queste cose qui ancora oggi in una parte, perché poi diciamo Teoricamente, allora, la Lega in realtà non è che ha veramente condannato, perché come fa Crozza quando imita, certo, Salvini non ha mai detto la parola Putin, quindi non è veramente una condanna, cosa invece ben diversa da Giorgia Meloni, che invece ha condannato duramente, che aveva meno rapporti. Però diciamo questa idea per intenderci quella che io chiamo su Twitter l'agenda padre Kirill, che è delirante dal mio punto di vista, certo, nonostante io mi consideri di destra, e Cova in realtà è ancora molto apprezzata da gente che non lo può dire, perché non puoi dire di stare con Putin quando questo...
c'è qualcuno che lo fa, c'è qualcuno si spinge,
se sei parlamentare
sono
sono
extraparlamentari,
però ci sono sicuramente dei parlamentari sovranisti che in realtà la pensano così, aspettano che, come dire, come
anche
per
se
citare
poi,
Edoardo De Filippo, la nottata
Salvini effettivamente è stato la cheerleader di Putin effettivamente per tanto tempo, insomma, in pratica faceva il tifo proprio,
ma è
anche piuttosto
complicato.
Grottesca, però insomma è divertente.
Senti, però accenno una cosa velocissima,
però c'è una cosa interessante da dire, che Trump, no, che effettivamente mi sembra di capire che
Marco apprezza,
Marco apprezza maggiormente in questo momento,
in un certo punto poi
ha dichiarato adesso che lui, per dire, diversamente da Biden, che è un moscio, no? Sleepy Joe, lui avrebbe mandato direttamente i sommergibili nucleari a circondare la Russia, dicendogli: guarda, prova a ripetere la N-word, cioè il nuclear word, cioè nel senso parlare nuovamente di nucleare.
Ti fomenta questa cosa, Marco,
noi ti spediamo addosso, ti bombardiamo. Cioè, questa era la minaccia che voleva fare Trump.
Ti piace questa?
Allora, questa cosa di Trump mi è piaciuta ed è nella linea di Reagan, sia pure in un contesto completamente diverso, che è quella della dissuasione.
Però cioè, Reagan a un certo punto aveva capito, perché gli avevano spiegato che effettivamente se fosse scoppiata una terza guerra mondiale non avrebbe vinto nessuno, sarebbero morti
allora,
tutti quanti.
La questione della dissuasione nucleare è che si utilizza proprio per non far scoppiare una guerra nucleare. Il Trump che mi piace meno, anzi che non mi piace per nulla, è il Trump quindi che per esempio ieri ha detto ma Putin faccia uscire gli affari di Biden con l'Ucraina, che noi siamo contenti. Questa io la trovo una cosa gravissima, non solo detta da un ex presidente della Repubblica e che vorrebbe anche ritornare a fare il candidato, ma perché è al di fuori di qualsiasi linea della storia politica americana, ma non solo americana. Cioè tu praticamente chiedi al tuo nemico, perché di fatto Putin è un nemico dell'America e dell'Occidente, è un nostro nemico, tu chiedi al nemico di aiutarti per le tue beghe politiche interne, è una cosa gravissima.
Però sai,
quindi in realtà,
quando lui dice queste cose si riferisce anche a un suo pubblico, che è quello magari appunto di quelli con le corna del muflone che vanno...
Allora scusa,
ho capito, se sei presidente
allora devo fermarmi purtroppo che c'è la pubblicità, però intanto qui arrivano un sacco di messaggi, magari dopo, Marco, rispondiamo, perché ci sono gli ascoltatori che si sono messi anche loro, insomma, vogliono battagliare. Gli americani commettono crimini di guerra da 70 anni, ma va bene, scrive qualcuno. Come si può definire Putin democratico prima del 2014, anche solo pensando a tutte le manovre fatte per restare al potere, ci scrive qualcun altro. Ma guarda un po' se mi diventa simpatico pure uno che scrive sul giornale: con i Dark Funeral l'ha già vinto. Vabbè, questo è l'apprezzamento per la tua richiesta musicale e altro naturalmente. Io direi a questo punto ci fermiamo un attimo per la pubblicità, riordiniamo le idee, torniamo fra pochissimo ancora a chiacchierare insieme a Marco Gervasoni del giornale, il nostro Emiliano Rubbi naturalmente.
Radio Rock Podcast.
So perfetto. Te la fai, i tedeschi quando cantano sembra sempre un inno alla battaglia, no? Sembra sempre
citando Woody Allen, tu dici ti viene voglia di invadere la Polonia.
Invadere la Polonia. Piacciono a Marco Gervasoni Rammstein? Ti piacciono oppure non?
E allora, se vedo il mio lato dark metal ortodosso, diciamo, mi sembrano un po' troppo commerciali. E poi ritengo comunque che forse sono troppo americano, che poi il rock deve essere cantato in inglese.
Tu dici il rock in italiano
eventualmente, sì, in alcuni casi,
perché sei nazionalista.
Il rock tedesco non si può
sentire. Senti, quindi tu il 2% si è fatto tutta questa polemica, Emiliano Rubbi contrarissimo, il 2% del PIL alle spese militari, l'aumento, no, delle spese militari eccetera, tu sei assolutamente a favore, o faresti forse qualcosa di più tu per questa situazione in Ucraina? Andresti lì con le armi in pugno, la NATO, qualcosa?
Allora, di più si può sicuramente fare. Adesso, diciamo, quello che ha fatto la UE e la NATO è buono, ma si potrebbe fare di più sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista delle sanzioni, perché poi in realtà le sanzioni possono colpire direttamente sulla questione del gas. Naturalmente sul piano politico anche le pressioni possono essere fatte. Allora, la questione però dell'aumento delle spese militari non è nel caso nostro, diciamo, non è tanto legato alla questione ucraina, perché era già un impegno. Infatti giustamente ieri Draghi ha ricordato a Conte che questo aumento era stato deciso dai suoi governi, cioè quando lui era premier, quindi lui si era dimenticato di essere stato premier, o si era dimenticato di questa cosa, oppure, terza ipotesi più credibile, vuole fare il furbo. Quindi in realtà l'aumento delle spese militari è una necessità, perché il mondo, signori miei, è piccolo e anche molto cattivo, come diceva Klaus Kinski in Il buono, il brutto e il cattivo, appunto, di Sergio Leone. Cioè l'utopia post crollo del muro di Berlino, che la guerra sia uscita dall'orizzonte, a parte che non era uscita all'orizzonte perché c'era la guerra nella ex Jugoslavia, e poi quando si parla di guerra noi europei siamo sempre portati a pensare che se non c'è in Europa non c'è da nessuna parte. Invece il periodo post crollo del muro di Berlino è costellato da guerre, no?
Senti,
cioè, come i 70 anni di pace. Ma quali 70 anni di pace della UE? Andiamo a dirlo ai vietnamiti, ai coreani.
No, a parte che poi tra l'altro c'era la guerra in ex Jugoslavia, che
appunto,
si dimenticano tutti. Vabbè,
sì, però lì veniva considerata, scusa se aggiungo una cosa, veniva considerata un retaggio del passato, no? Diceva, beh, lì perché è così, però poi quando ci liberiamo di sto passato in Europa non ci sarà più guerra. E poi, a parte che
non ha fatto i conti con la Russia, evidentemente. Però la NATO, io mi chiedo effettivamente, nel momento stesso in cui noi siamo un'alleanza difensiva e teoricamente l'Italia non dovrebbe voler fare guerra a nessuno, non potrebbe proprio anche da costruzione,
certo.
No? Stando dentro la NATO, il fatto che noi possiamo spendere dei soldi, tanti miliardi, per comprare dei carri armati, a cosa minchia serve, visto che nel momento stesso in cui ci assale qualcun altro da fuori noi siamo dentro la NATO e esistono le bombe atomiche? Cioè, nel senso,
tu dici, compriamo più bombe atomiche?
No, non possiamo però comprarle, perché noi non le possiamo avere.
No, perché non ho capito bene.
Ma detto questo, il fatto che noi ci possiamo armare di più, possiamo comprare più carri armati, più aerei, più
a cosa ci serve?
A noi non serve assolutamente a nulla, effettivamente. No, sappiamo a cosa serve. Serve effettivamente a dare dei soldi a quelli che costruiscono le armi.
Ecco. No, sono d'accordo su questo, nel senso che ovviamente la NATO non è un'alleanza che sostituisce i singoli stati, no? Uno stato deve avere la nostra Costituzione. Ripudia la guerra, tra l'altro una formula che va interpretata, però voglio dire, non è che dice che dobbiamo essere disarmati. Lo Stato esiste, uno Stato-nazione esiste perché ha i confini e perché ha la possibilità di difendersi. Questa possibilità di difendersi deve variare a seconda dei pericoli. Quindi la NATO non è che ha sostituito l'Italia.
Ma nel momento stesso in cui noi siamo già armati, no? Nel momento stesso in cui ci dovesse invadere, metto un nome a caso, la Turchia. No, la Turchia fa parte della NATO. Diciamo, ci dovesse invadere la Russia, ok? La Russia,
in linea teorica,
a quel punto dovrebbe intervenire la NATO.
E
il fatto che noi abbiamo comprato nel frattempo tanti altri carri armati, che serve?
Beh, innanzitutto perché il nostro, quando ci invade, sono le nostre forze armate che si muovono prima che arrivino le altre. E poi c'è un fattore,
prima
di deterrenza, naturalmente.
Ma tu fai froce con quello degli altri, non ho capito. Tu ti vuoi far difendere dagli altri e tu non vuoi fare niente.
No, a questo punto esiste la NATO, no? Usiamola.
E poi c'è il discorso che
esiste la NATO, usiamola, altrimenti usciamo dalla NATO e armiamoci.
Ognuno deve dare il contributo alla NATO. Allora, sono due cose diverse. Un conto sono
il contributo della NATO, però non è il contributo della NATO, perché comunque noi andiamo a comprare cose dagli Stati Uniti, sempre.
Ma
è così, è un dato di fatto.
Che il contributo alla NATO, i singoli paesi europei, chi è che sostanzialmente sovvenziona la NATO? Gli Stati Uniti. E questo non è giusto, perché non è giusto che gli Stati Uniti si accollino la nostra difesa. Anche noi dobbiamo essere in grado di difenderci.
Ma poi tra
no, perché poi
tra l'altro, ma chi ci deve invadere?
Rapporto,
scusate,
ma
oggettivamente noi stiamo parlando di una cosa che è fantapolitica. Ma no, chi la vuole invadere l'Italia?
Ma assolutamente, cioè, no, ma l'ha dimostrato l'Ucraina, ha dimostrato che si può essere invasi.
Ma l'Ucraina, è in una situazione completamente differente, anche una posizione completamente differente.
Sai mai come va a finire questa storia?
È una posizione completamente differente.
La Polonia, se non fosse stata nella NATO,
ma noi non siamo neanche esattamente, se non fosse stata nella NATO, ma c'era la NATO e non è stata invasa, e noi siamo anche più lontani, non abbiamo mai fatto parte.
Però anche sul discorso dal punto di vista, dal punto di vista, come dire, tecnico,
no, questa cosa fa ridere, perché come quelli che dicono Putin però ha paura di essere attaccato, ma chi l'attaccava, la Russia? Chi è che andava a attaccare la Russia?
No, ma c'è
nessuno,
ma,
no? Ovviamente, vabbè, ma chi attacca adesso l'Italia?
Siamo d'accordo.
Da chi ci dobbiamo difendere? Chi li compriamo a fare questi carri armati che poi in una ipotetica guerra con la NATO sarebbero delle micette?
Niente da fare,
ma
non li vuole. Però io ho una curiosità per Marco. Mi incuriosisce, tu hai detto prima che sei cristiano, giusto? Sei cristiano? No.
Sì,
no.
Sì.
Sì, cattolico.
Sì, sì.
Cattolico. Quindi c'è Papa Francesco, no?
Sì.
Ora io dico, tu, Papa Francesco ha detto no alle armi e anche no alle sanzioni, io l'ho sentito, no a tutto ha detto. Dobbiamo soltanto ripristinare i tavoli di trattative, eccetera. Come la vedi da questo punto di vista? Cioè, come coniughi questa tua, giustamente, questa tua spinta, diciamo così, a intervenire in qualche modo, no? Nel conflitto con invece questa parte di Papa Francesco che dice queste cose, magari ti sta antipatico Papa Francesco, non lo so.
No, ma allora, a parte che io sono un pessimo cattolico, quindi no,
okay, come tutti, non ti preoccupare,
così,
non
però
ci sono
voglio
buoni.
Dire, non è che allora non è che il cattolico deve obbedire a tutte le cose che dice il Papa, diciamo così. Anche il discorso che il cattolico debba obbedire poi va visto. Però sì, diciamo, un conto è quando il Papa parla dalla cattedra, diciamo così, no?
Sì.
Un conto è quando parla dall'aereo e dalla cosa. Quindi il secondo tipo di discorso, diciamo, il Papa parla, naturalmente è un parere autorevole che va preso in considerazione, ma si può essere assolutamente in disaccordo. Naturalmente poi c'è un altro discorso da dire, che il Papa è, diciamo, ci mancherebbe anche che il Papa dicesse andiamo, spariamo, facciamo.
A me sembra un po' facile dire questa roba qua senza muovere un dito, cioè vai lì, vai a Kiev, mettiti in prima linea, fai un
apri il tavolo. Quello che poteva potrebbe fare, poteva fare, che o potrebbe fare, o mi ha detto, non è detto che non lo faccia, è andare per esempio a Kiev. Altri pontefici, suoi predecessori, lo hanno fatto, lo avrebbero fatto, diciamo,
in già momento. È un gesto, diciamo, no, che in qualche modo fa vedere che tu non è
però,
che parli e basta,
ecco,
della
cioè, è sempre da considerare che il Papa, essendo, diciamo, capo del cattolicesimo, diciamo vertice del cattolicesimo, deve tenere conto di tutti i cattolici in tutto il mondo,
non è solo quelli
italiani o delle polemiche italiane europee. Quindi io, diciamo, quello che trovo discutibile è quando cercano i politici, diciamo soprattutto politici di destra che si scoprono pacifisti improvvisamente, sì, lo tirano non per la giacchetta, certo, ma per
sono bellissimi quelli Madonna, che fino al giorno prima facevano la sponsorizzazione per
ecco,
le armi.
Senti, però sono un sacco di messaggi,
una cosa
che arriva,
una cosa che mi interessa,
dobbiamo andare, voglio mandare una canzone
a te, per Emilio,
sì,
quello è il Papa. Cioè, il Papa deve fare
questa banalità.
Ma che cosa ti aspetti?
E io lo grido.
Sì, ragazzi, fate la guerra.
No, mi aspetto
abortire,
che vada lì.
Cosa deve dire?
Pure stesse zitto, non è che può dire. E allora vada lì.
È il capo di una
perché
religione.
Sennò, che cosa vuol dire il negoziato? Ma il negoziato
dire?
L'hanno
no,
fatto. Sono fallini.
C'è tutta una questione delicata dei cattolici ucraini. Così, vabbè, adesso non.
Sì, senti,
io lo capisco.
Marco, voglio ascoltare la tua seconda scelta, che è meravigliosa. Un'altra novità, diciamo così. Black Country New Road, disco nuovo, bellissimo. Raccontaci il perché di questa scelta, se c'è un motivo particolare oltre al fatto che magari ti piace.
Ma no, io avevo scoperto, come credo tutti, questo gruppo che è il secondo album, l'album dello scorso anno. Questo secondo me è anche meglio. Purtroppo il cantante si è lasciato per problemi mentali,
sì,
diciamo così. Vento, leggendo i suoi testi, ascoltando la musica, è una musica fantastica sotto ogni punto di vista, tuttavia diciamo piuttosto impegnativa e anche piuttosto, quindi sì, si capisce come. Io spero che poi questo gruppo trovi un nuovo cantante, oppure il cantante che è anche l'autore dei testi, anche si rientri nel gruppo, perché è uno, sicuramente uno dei gruppi più importanti e più originali in un periodo in cui l'originalità nel rock, diciamo così, almeno non è così evidente. Voi mi insegnate su questo, probabilmente ne parlate tutti i giorni. Ecco, questo è un gruppo sicuramente il più importante degli ultimi anni e più innovativi.
Ascoltiamoli, si chiamano Black Country New Road, non sono una novità assoluta, perché li abbiamo fatti ascoltare un bel po' dal loro Answer From Up There, nuovo album. Questa è Concord. È meraviglioso, ma entro perché voglio assolutamente continuare a chiacchierare, che abbiamo poco tempo, però andatelo, se non l'avete ancora fatto, insomma, a riscoprire questo disco meraviglioso uscito da qualche settimana, Ends From Up There dei Black Country New Road, che ci ha portato il nostro Marco Gervasoni questa mattina. C'è un sacco di messaggi, ve li leggo velocemente, poi Marco vedi a quale vuoi rispondere. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa agli altri popoli, la seconda parte ce la scordiamo sempre come mezzo di offesa. E poi ancora, ricordo al giornalista, ma che questo tipo è un giornalista, chiede qualcuno, ricordo al giornalista che l'Italia è occupata da soldati americani. Poi, se la Polonia non stava nella NATO sarebbe già stata attaccata dalla Russia, dopo sta cazzata che supera tutte le altre posso pure girare, scrive qualcun altro. E poi c'è qualcuno che ci manda questa notizia di Belgorod, esplosione in territorio russo, gli ucraini hanno bombardato un deposito militare, che non so se è un modo per intervenire nella discussione, per dire che anche gli ucraini, no, bombardano e fanno, non so cosa,
non ho capito, non so
Sara cosa voleva dire con questo, Boris.
Però gli ucraini mettono la minigonna, se la sono voluta, dai.
Sembrava un po' così, sembrava un po' quella roba lì. Comunque, Marco, vuoi rispondere a qualcosa di questo? Ci sono anche dei vocali, che, anzi, ascoltiamoli velocemente. 3899 106 600, vediamo che dite, vai.
Io parlo per esperienza personale, e a me nella mia vita mi sono capitate due o tre ragazze che comunque mi hanno fatto pesare
questo
il
è l'argomento
fatto
di prima, sì,
di non essere particolarmente protettivo.
Bene, bene, grazie. Poi sentiamo ancora, vai.
Ma visto che siamo in tema, metti quel pezzo di Elio, mi sembra Ivi Samba si chiama, che è tipo una canzone death metal, però che parla di
fatto
di
Elio Sedes. Sì, 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 va bene.
Ragazzi,
avanti.
Scusate, puntualizzazione da scandinavista, si dice scandinava.
Va bene, va bene, grazie, prego, grazie.
Proprio...
C'è qualcun altro che ci consiglia il libro di Daniele Ganser, La storia come non vi è mai stata raccontata, Gli eserciti segreti della NATO. Io devo dire che quando leggo un titolo, però, cioè sarà un libro bellissimo, però quando leggo Come non vi hanno mai raccontato, mi metto sempre, mi viene un po' sempre da dire, non lo voglio sapere, guarda.
Ma poi oggi si sa tutto di tutto.
Tra l'altro, non so se volevi puntualizzare qualcosa, Marco, tra le cose che ti ho letto.
La quello della Polonia, non ho capito se ce l'ha, con me o con lui?
No, la Polonia dice, non è vero che la Polonia, se non stava nella NATO, sarebbe... Beh, c'è un... Allora...
No, ma chi ha detto questa cosa? Io...
Non lo so chi l'ha detto, ma comunque la Polonia e la Russia si odiano, cioè la Polonia odia i russi, insomma, e quindi diciamo che lei... Beh, aspettarsi che
anche ne hanno subiti i poveri polacchi,
sì, stati invasi
prima ancora dallo zarismo, poi dal bolscevismo, quindi voglio dire, poi naturalmente la Polonia
in mezzo c'era anche Hitler, quindi
sì, però Hitler non era russo.
No, sono passati, anche diciamo, hanno fatto un po' di Russia, Germania, Russia.
Sì,
insomma,
no, ecco. certo, sì. Quindi comunque è un paese. Comunque no, è chiaro il tentativo espansivo russo. È una cosa che risale allo zarismo, alla questione di spazi, no? Cioè indipendentemente dai regimi politici. Quindi...
Ma io poi penso, Marco, che fermo restando, lo commentavo anche questa cosa giovedì scorso con Emiliano Rubbi, fermo restando che io penso che sì, ci sarà anche qualche guerrafondaio, ma saranno l'1%, 2%, cioè persone che proprio amano fare la guerra ancora come igiene del mondo nel 2022, ma credo che poca roba, residuali. Però in realtà tutti gli altri vorrebbero evitarsela la guerra, no? Cioè ritengono che la guerra sia una cosa brutta. Ora, detto questo, però, il punto che ha sollevato anche, che io ho sollevato anche in trasmissione sulle parole del Papa, eccetera, è cosa fare con il male, cioè cosa fare quando c'è uno che ti aggredisce. E allora lì non è che puoi scegliere, cioè il tavolo delle trattative lo puoi aprire qualche volta, ma se poi non viene recepito, che fai?
Devi avere le armi, se sei uno stato devi avere le armi in modo da poterti difendere e attaccare.
Anche perché, Marco, io sono di questo avviso, forse Emiliano no, però siamo così sicuri che consegnando, come voleva il professor Orsini, no? Alessandro Orsini ha detto l'Ucraina è persa, che poi non mi pare sinceramente che adesso, comunque l'Ucraina è persa, consegniamola a Putin e trattiamo, ma siamo sicuri che poi non sarebbe stata una seconda Ucraina, la Moldavia magari o la Georgia?
Certo.
Io penso che
quello è il rischio, c'era effettivamente, ma allora... oltretutto Orsini ha fatto dei discorsi, a volte li ho trovati condivisibili, a volte li ho trovati effettivamente un pochettino così rivedibili, dal mio punto di vista,
però poi ti devi scontrare su quel, perché sennò arriviamo poi al pacifismo, quello tu cur del io non voglio la guerra, che è un po' come il bambino che batte i piedi e dice io non voglio questa cosa,
ma
però
non è una questione di pacifismo tu cur, io ti parlo proprio dal punto di vista pragmatico. Se ritorniamo al discorso di prima, ti sto dicendo, noi siamo dentro l'Alleanza Atlantica, abbiamo già un esercito, in questo momento il riarmo in termini di, non ti parlo di atomiche perché non le possiamo avere, quindi il riarmo in termini di aerei, carri armati, blindati, quello che... A cosa serve? Visto che A, non c'è una guerra all'orizzonte, B, non ci sarà una guerra all'orizzonte perché siamo dentro l'Alleanza Atlantica, appunto nella NATO, Non abbiamo neanche i soldi per farlo. Quindi, nel momento stesso in cui lo andiamo a fare, noi stiamo semplicemente
sì,
come dire, dando ragione a un assunto che è quello statunitense, per cui effettivamente bisogna spendere dei soldi che loro vanno inevitabilmente a guadagnare, perché è così, è un dato di
fatto.
Marco,
è d'accordo? Cioè,
questo è ne abbiamo parlato anche prima, adesso ritorniamo.
No, certo. Senti, c'è Carlotta che chiede se si può dire, Marco ti chiede che Putin è fascista. Possiamo dire che Putin è fascista in qualche modo o non lo...
Ma allora, io da storico, perché poi prima non sono un giornalista, non è che ce l'ho con i giornalisti, ma il giornalismo è una professione, uno è iscritto all'ordine e così. Io sono professore universitario e scrivo sui giornali, è una cosa diversa.
Certo.
Non è che non è una diminuzione nei confronti dei giornalisti.
No, non è chiaro.
No, dico,
è andato
però da storico, da professore universitario di storia contemporanea, il termine fascismo tendo sempre a utilizzerei il meno possibile, diciamo, a parte scherzando, a livello polemico.
Sì.
Però diciamo che Putin, c'è una curiosa, se vogliamo vedere l'ideologia di Putin, è un curioso mix di elementi comunisti, diciamo così, che lui legge come il comunismo in quanto prodotto russo, che in parte è anche vero che è stato così, ma è stato anche un'ideologia internazionale, ovviamente internazionalista, con elementi, diciamo, di fascismo, perché c'è stato anche un fascismo russo nella storia che si identifica abbastanza bene nella figura, per esempio, di Dugin. C'è una linea genealogica ben precisa, quindi si potrebbe parlare di fascio comunismo, che non è un termine chiaramente scientifico,
è un rosso
termine scientifico, però diciamo non siamo molto lontani.
Però una cosa, il fascismo, ovviamente, se uno vuole parlare di quelli col fezzo, ovviamente è fuori discussione. Però potremmo parlare di urfascismo, no? Cioè potremmo parlare, diciamo, di quello che poi Umberto Eco andava a identificare come un fascismo eterno.
Sì, ma questo viene citato da Eco.
Il comunismo, però il comunismo
non aveva senso.
Il comunismo
storico.
L'intervento
di Eco, Eco era bravissimo in altri ambiti, ma lì ha detto una cazzata.
Ma no, Eco anche
diciamolo pure, perché
non non voglio mettermi qui a fare il difensore di Umberto Eco, perché mi sento veramente talmente piccolo a fare il difensore di Umberto Eco che mi è da ridere. Però detto questo, no, il punto è, nel momento stesso in cui tu invece riferisci del comunismo anche vagamente a Putin, io ti chiedo dove, perché comunque lui sostanzialmente è uno che si basa su un capitalismo di matrice più o meno feudale, diciamo, all'interno, diciamo, del
non sporchiamo il comunismo capitale così nobile con Putin.
Fermati. Allora, se parliamo di collettivismo burocratico, che è quello che possiamo dire che c'è stato nell'Unione Sovietica, se parliamo di Stalin e via dicendo, quello che ti pare, ma che c'entra il comunismo con Putin?
Quando accade qualche cosa, bisognerebbe sempre distinguere fra il cosa, il come e il perché. Il cosa è quello che è accaduto. Un paese ha aggredito un altro. Il come e come venirne fuori, trattando. Il perché, le cause che ci hanno portato a questa situazione, e per questo ci vorranno 10 anni per riuscire a capirlo, per le varie proposizioni.
Bene, molto chiaro. Io purtroppo, grazie Carlo, io purtroppo devo chiudere, quindi devo chiudere.
Era bellissimo, perché eravamo arrivati al punto che Eco è un coglione, quindi io volevo capire per quale motivo.
Ripartiamo da qui. Allora Marco, questo, torni a trovarci.
Ho detto che Eco in quel caso fosse una cazzata. Non ho detto che è un coglione.
Aspetta un attimo, Marco, torni a trovarci. Voglio storcerci. Anche perché voglio mettere, tra l'altro, ce lo chiedono i nostri ascoltatori. C'è Marco che dice: può ritornare, poco tempo, 60 minuti. Quindi torni, anche perché hai della musica molto bella. Che la playlist continuava. Insomma, non siamo riusciti ad andare avanti. Negoziazione mi sembra davvero impossibile. Comunque, l'Ucraina mi sembra si stia difendendo bene. Spero che la Russia non stia preparando a qualcosa di più pericoloso. Comunque, per tornare al discorso di prima, i confronti con Hitler sono stati fatti, con Putin, e ci sono degli elementi, visto che parlavamo, no? Tu sei, almeno confermamelo se è possibile, da professore di storia, ci sono dei raffronti che sono ravvisabili, no? In qualche modo nelle cose che sta facendo, che ha fatto Putin.
Ovviamente Putin che cos'è? È un ipernazionalista sostanzialmente, quindi non ammette la sua derivazione dal comunismo, perché c'è tutto il comunismo sovietico, viene considerato come parte della Russia. No, infatti Putin è anche quello che ha detto il più grande disastro geopolitico è stata la caduta dell'URSS, oltre al fatto che lui era del KGB, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo, certo.
Quindi c'è una matrice di questo genere. Non ammetterà mai, ovviamente, quando Putin parla di nazismo, lui non è che ce l'ha col nazismo in quanto nazismo, ma ce l'ha col nazismo perché rievoca la grande guerra patriottica e poi perché il nazismo non è russo.
Certo,
ecco,
certo.
Non perché sia contro il bando di nazismo.
A parer mio, Putin sta al comunismo esattamente come Hitler stava al socialismo perché era nazionalsocialismo. Cioè, nel senso, più o meno il parallelismo è questo.
Ci possiamo, no, quasi. Rettifichiamo meglio la prossima volta. Grazie a Marco Gervasoni del Giornale. Tra l'altro, grazie. Non perdetevi oggi, c'è un pezzo molto bello che io non ho letto, però dico che è bello per sulla fiducia, diciamo, ma lo leggerò tra pochissimo perché io tu me l'abbia mandato. Su Mario Draghi, Emiliano Rubi torna domani invece. Per quanto riguarda Marco, ti invito, se ti va la prossima volta, a tornare qui ascoltare
quando,
la tua musica.
Quando volete, sempre molto volentieri.
Perfetto,
grazie.
Grazie a te. Tra pochissimo, Gagarin con Boris e Tatiana.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.